Tonino Tedango, professore di fisica a Napoli, relazione sulla corsa agli armamenti, al convegno alla Scuola di Pace del CIPAX.
Le distribuzioni del petrolio, avete distrutto lo Stato, i tribunali, cioè non c'è più lo Stato, non c'è più società, a parte che la nube radioattiva poi spazza 200-300 km seminando la morte nelle campagne, inquinando i prodotti che poi dopo, il giorno dopo, qualcuno vorrebbe anche mangiare. Non so se vi rendete conto, no, 5 bombe atomiche in Italia, semplicemente, ecco, la nazione non c'è più. Paragonabile al Medioevo per dire una cosa, ma non ha senso perché chiaramente senza più Stato i carabinieri infattibili, perché da chi ricevono ordini, chi è che seguirà più la legge? Chi è che si comporterà gentilmente quando il pezzo di pane non è assicurato a nessuno? Giusto per dire una cosa, insomma, no? Quindi se voi pensate 200 bombe per tutta l'Europa, ce ne avete in abbondanza per mettere l'Europa a livello proprio di distruzione civile pressoché totale, di ridurre la società a brandelli, si potrebbe dire. Bene, per essere sicuri, dice McNamara, pensiamo alle 400, per la Russia, perché la Russia è cattiva, quindi dobbiamo essere sicuri. Però 400. Poi McNamara dice, ma però non è che noi dobbiamo correre rischi, perché se noi mettiamo 400 bombe sui bombardieri, può darsi che i bombardieri ce li distruggono in partenza. E allora questa nostra capacità offensiva, distruttiva, ci viene a mancare. Allora dobbiamo metterne 400 sui bombardieri, 400 sui sommergibili e 400 sui missili intercontinentali. Così siamo sicuri. 1200. Fate i conti, dall'altra parte c'è la Russia che ripete esattamente a specchio lo stesso ragionamento, sono 2400. Vedete, siamo a 50.000. Cioè, questo vi dà l'idea di come il concetto di difesa oggi abbia superato ogni limite e ogni possibilità di proiettarci quelle reazioni emotive istintive su cui ancora i militari giocano per poter dire ma quelli si armano, ci dobbiamo armare anche noi. Ma siamo a quota 50.000. Cioè non è che siamo a quota 5 bombe atomiche, lo dice, ne metto una in più, ne metto una in più anch'io. Siamo a quota 50.000, cioè abbiamo superato ogni livello di razionalità. Concetto di difesa si può ben dire impazzito in questo senso, perché c'è una capacità di overkill, di ammazzare più volte la nazione avversaria che è irrazionale. Tant'è vero che possiamo distruggere tutta l'umanità a questo punto, con 3.000 kg di tritolo a testa.
Perché, io dico, mi sembra quasi assurdo, no? Che si arrivi a questo tipo di razionalità. Cioè, a me sembra che, così istintivamente, invece che possa avere una sua razionalità, che non sta nella difesa, però.
È chiaro che
Capito?
tu come donna c'hai perfettamente ragione a dire che questa difesa è una difesa maschilista, dalla quale tutte le donne sono state escluse, perché Rambone solo a fare i fiori, la calzetta e i figli. È chiarissimo, no? Quindi questa è la massima espressione del maschilismo distruttivo, aggressivo. È chiaro che tu dai subito il concetto di una questa difesa. Perché come al giudizio di Salomone, no? La madre vera del bambino dice meglio che lo dai all'altro piuttosto che l'ammazzi. Ma l'altra che ragionava maschilisticamente preferiva che il bambino fosse ammazzato. Non era tu, ma perché a un certo punto non era legata interiormente con la... E qui essere legati con la terra, i militari lo sono, i quali per primi opprimono la popolazione col servizio di leva, tanto per dirne uno. Si impongono, qualsiasi cosa succede, no? Insomma, non credo molto di esempio. Ma il problema qual è allora? Il problema è di riuscire a costruire una razionalità diversa. Cioè, io sono d'accordo che questa non è difesa, però bisogna che ci rendiamo conto che in Italia questa difesa prende 13.000 miliardi l'anno, che questa difesa ha preso 305 milioni di dollari per Reagan, questa difesa, e che sta andando avanti a passi giganteschi. Io questo è quello che adesso voglio sottolineare, che è questa difesa che ci domina. Un altro paragone che si fa è questo dei missili Polaris, del sommergibile Polaris. Ognuno di questi missili ha tanta potenza esplosiva quanta ne è stata usata in tutta la Seconda Guerra Mondiale. 4 megaton, cioè 4 milioni di tonnellate di tritolo, nei 7 anni della guerra, della Seconda Guerra Mondiale. Questo è il totale delle bombe utilizzate. Ecco, un solo missile del sommergibile Polaris ha la stessa potenza esplosiva. Questo per dire i livelli a cui siamo arrivati. Il concetto di difesa che i ragazzini hanno è totalmente un'altra cosa. E Don Milani, vi ricordo quelle frasi bellissime che c'aveva nella lettera ai cappellani militari, quando diceva: la guerra nucleare o è attacco preventivo, e allora si chiama attacco e non difesa, quindi non è difesa, o è risposta dopo l'attacco. E siccome io non posso attaccare, sparare i missili in arrivo, adesso è il sogno di Reagan questo, ma prima che ci arrivi, chissà se ci arriverà, i missili in arrivo non li posso distruggere, quindi se io sparo dopo che lui mi ha sparato, io mi vendico, questa è la parola esatta, non mi difendo, non c'è nessun uomo della mia popolazione che guarisce perché io ho sparato al mio avversario. Quindi il concetto di difesa è veramente esploso, quasi vorrei proprio la parola. In questo senso è insostenibile, a meno che uno non dica: ma in effetti io ritengo come Bao Bao, come tigre di carta, diceva Mao, no? E ritengo come deterrente. E allora lì entra in gioco questo discorso così strano che fanno i militari, che è tra la realtà e la irrealtà. Le armi nucleari le costruiamo, ma non per usarle, ma solo per spaventarle. Fatto sta che ne hanno costruite 50.000 e a loro ancora non si spaventano. A questo punto io sono spaventato, con chi che sia le tenga queste 50.000 bombe nucleari. Per di più poi i generali, e questo è un punto focale, probabilmente voi lo sapete, ormai è entrato nella pubblicistica, ma è un punto centrale su cui riflettere, dal 79, dall'80 hanno adottato una nuova strategia, che non è quella di puntare a distruggere le città dell'avversario, i controvalori, la strategia controvalori, ma la strategia controforze militari. Cioè i missili oggi hanno una potenza così, così grande, incredibile, che possono andare a colpire dopo, come l'MX, dopo 10.000 km di percorso, un obiettivo con la precisione di 100 metri. 100 metri è una piccola piazza. Il raggio di distruzione naturalmente è chilometri. Il cruise arriva ad avere una precisione che, se va bene, sono 5 metri, cioè da qua a qua. Se gli va male è sui 15-30 metri. Il cruise ha una potenza di 200 kiloton, che significa 10 volte la bomba di Hiroshima circa. Vi rendete conto? A che serve questa precisione? Serve all'obiettivo a cui ha mirato i generali, di riuscire ad avere dei missili che possano andare a distruggere i missili avversari che sono custoditi in silos sotterranei, cioè in grosse costruzioni di cemento armato sottoterra, laddove la bomba atomica riesce a far di meno danno. Ecco, allora per poter distruggere questi silos occorre una grande precisione, perché se uno fa esplodere una bomba a 300 metri, già l'effetto sul silo sotterraneo è molto piccolo, ma se riesce a centrarlo appunto con 5 metri, 10 metri di precisione, allora riesce a distruggere il missile nel silo sotterraneo. E con questo i generali inseguono il progetto di riuscire a non tanto disarmare totalmente, perché è impossibile, ci sono i sommergibili nei mari e chiaramente non li possono distruggere d'un colpo, quanto perlomeno però a abbattere radicalmente le capacità distruttive dell'avversario, approfittarsi di questo sconvolgimento della difesa dell'avversario per sostanzialmente avere un sopravvento. Naturalmente non solo i silos dei missili verrebbero colpiti, ma anche i comandi militari, ovviamente, no? Se poi i comandi militari come a Napoli stanno a Bagnoli, cioè dentro la città, peggio per Napoli, chi gliel'ha fatto fare? Ma in generale questa guerra viene presentata come una guerra in fin dei conti pulita, perché non distruggerebbe tutta la popolazione né tutta la società, lascerebbe le grandi città più o meno immuni, e quindi in questo senso la società sconfitta si arrenderebbe, perché la sua capacità distruttiva sarebbe menomata irrimediabilmente. In questo senso, mentre prima i generali venivano tenuti al guinzaglio, diciamo così, perché una guerra scatenata in termini nucleari avrebbe comportato la distruzione, il genocidio, perlomeno di grosse fette della popolazione, con la strategia del primo colpo i generali tornano ad essere liberi di decidere che in certi momenti è necessario piazzare un primo colpo chirurgico, come dicono loro, per abbattere la difesa dell'avversario. E non pensate che queste cose siano molto lontane. Pensate alla guerra del Libano. Recentemente gli americani hanno subito l'affronto col presidente Reagan di essere buttati a mare, che questo è stato. E la New Jersey ha cannoneggiato in una maniera che dalla seconda guerra mondiale non era mai avvenuto, un cannoneggiamento di quel tipo, proprio a tappeto. Che cosa di più di quel cannoneggiamento poteva avvenire? Capite che siamo al gradino giusto inferiore all'escalation nucleare, una bomba a neutroni, un cruise che tra 2500 km di raggio, e quindi da Comiso, arriva al Libano, guarda caso, e che quando arriva non viene visto. Quindi chi è che sa che è stato un cruise? Guardate, è bellissimo questo fatto, eh? Nel Libano scoppia una bomba atomica. Che è successo? Chi l'ha messa? Da dove è arrivata? Avete visto col gas nell'Iraq? Che popò di pandemonio di informazione hanno fatto? Siamo stati più di una settimana per riuscire a capire che cosa era successo, se era vero o non era vero, chi era stato o non era stato. Figuratevi con una bomba atomica che è successo. No, è stata l'America, no, è stata la Russia, no, i servizi segreti, no. Dopodiché la nostra capacità di reazione viene bloccata e la guerra viene decisa prima che l'opinione pubblica possa fare qualsiasi cosa. Il cruise non è visibile. Non so se mi spiego. Il radar non riesce a vedere il cruise perché vola troppo basso, no? Una particolarità di questa terribile arma che da un passo dell'escalation formidabile. Ma voi vi rendete conto che la situazione in questo senso è giustamente quella situazione che ha sconvolto il mondo e da 4 anni a questa parte ha fatto crescere dei movimenti per la pace che non esistevano. E a questo punto vi rendete conto perché i movimenti della pace sono sorti, non perché c'è qualcuno che gli è venuto dopo il sogno ecologico degli uccellini che cantano in mezzo alle ciminiere dell'industria, gli è venuto il sogno di una pace universale che da tanto tempo non si vedeva più, ma per il fatto che la guerra è veramente vicina, vicinissima in questi termini. E ogni momento in cui c'è un conflitto grave, ogni momento c'è da temere che l'escalation, il gradino superiore, possa arrivare a questa situazione nella quale noi ci cadremmo senza avere nessuna capacità di reattività, se non preventivamente, se non facendo manifestazioni e bloccando i nostri governi. Qui vi do altri dati, ad esempio per l'Inghilterra è stato calcolato che se ci fosse un attacco solo militare, per il fatto che le basi militari sono vicine alle città, ci sarebbero 20 milioni di morti immediati su 60 milioni della popolazione. Per l'Inghilterra questo è un livello accettabile di mortalità della popolazione. Non è una cosa, anche il libro della pace ne parla. Ogni nazione ha stabilito qual è il livello di mortalità accettabile. Per l'Inghilterra 20 milioni di morti. Cioè, sia chiaro che per il nucleare la popolazione è semplicemente numero, perché è chiaro che passando a distruzioni di centinaia e di milioni di morti alla volta, non c'è il senso dell'umanità che potevamo invocare con i trattati di Ginevra sulle armi batteriologiche negli anni 10-20. Non so se mi spiego. Per cui la guerra del Libano come sterminismo e la guerra dell'Iraq con i gas sono episodi che servono a innescare una suefazione, un'opinione pubblica, per cui poi dopo spiego, perché è ovvio che con il nucleare bisogna fare i conti a milioni di persone morte. Vabbè, tempi di volo per i missili intercontinentali sono 20. Prego. Questo non te lo so dire, bisogna chiedere l'Andreotti che sicuro lo sa, guarda. Questo Andreotti sicuro lo sa, anche qua. Ma siamo lì perché la popolazione è inglese, 20 e 60 milioni come quella italiana, quindi immediato. No, giusto per darmi idea. No, Bagnoli, l'ho detto un momento fa. Ma ci ridiamo perché è chiaro, non possiamo fare, non possiamo anche avere questa reazione di fronte a questi fatti. Salvo poi ripensarci dopo per digerire la cosa, ma veramente sono aberranti. No, questo discorso dei 25 minuti è per dire che mentre fino ad ora con la strategia contro valori, contro città, c'era un tempo di reazione da parte di chi veniva colpito, di 20 minuti circa, perché ci sono i satelliti artificiali che avvistano immediatamente un missile che parte, quindi danno subito l'allarme. E attualmente con l'installazione di Pershing 2, Pershing 2 arriva a Mosca in 7 minuti. E quindi in questo senso veramente c'è un allarmismo giustificatissimo, perché 7 minuti significa che le difese russe devono essere programmati a un tempo di reazione di qualche minuto, che significa tempi di reazione nei quali andare a fare la pipì per il capo di Stato russo già diventa una tragedia, che significa che i calcolatori devono programmare il tipo di risposta in qualsiasi eventualità, che significa che la guerra per errore diventa estremamente probabile, perché l'affidamento ai calcolatori diventa massimo, e tanto più diventa una misura in cui missili come i Pershing 2, cioè che abbreviano il tempo di attacco a punti, a gangli vitali della superpotenza, verranno installati con il progredire della corsa tecnologica. C'è da tenere presente questo fatto, che gli accordi per l'limitazione degli armamenti, per le limitazioni sia ben chiaro, una delle falsità maggiori di questi 20 anni è che si parlava di accordi per il disarmo. Mai disarmata una bomba, mai disarmato un missile. Quindi le cose sono sempre cresciute, non hanno mai tolto niente. Gli accordi sono per il controllo reciproco degli armamenti e basta. Dopodiché questi accordi sono arrivati a un fallimento, non semplicemente con gli euromissili, sono arrivati a fallire ancora prima sui missili intercontinentali. Perché appunto sono nati gli euromissili. Hanno tentato di fare accordi sugli euromissili e non ci sono riusciti. Perché? C'è un fatto tecnico minimo, semplicissimo, chiarissimo, che però la stampa non ha voluto mai sottolineare. Il cruise è lungo 6 metri. 6 metri significa un'automobile allungata. Significa che lo potete piazzare su un peschereccio, in uno scantinato, ci potete mettere un tendone sopra. Allora a questo punto i satelliti artificiali non possono riuscire a individuarli. C'hanno una precisione di 30 centimetri, 15 centimetri i satelliti artificiali. Ma quando questi crui sono coperti da un tendone, stanno dentro la stiva di un peschereccio, vi rendete conto che non è come un missile intercontinentale lungo 20-30 metri, con tutta una serie di supporti, di casematte, di installazioni che sono chiaramente visibili, per cui magari uno non sa il tipo, ma non legge la targhetta sul missile, però da tutto il contesto capisce che cos'è. In questo caso non si capisce assolutamente, si può ben scambiare per un siluro, che quello c'ha le ali retrattili, quindi. Per di più, il programma partito già nell'82 negli Stati Uniti è di installare più di 3.000 cruise sugli aerei, e adesso l'ha ridotto a 1.007, ma in sostanza sono migliaia di cruise che verranno sparsi nel mondo, e i satelliti artificiali non potranno capire se il cruise che stanno avvistando, ammesso che l'avvistano, è quello che avevano visto poco prima, che però si è spostato, o è un altro. La conta è impossibile. In questo senso è giustificatissima la posizione della Russia, che dice o si tolgono questi missili o non si discute proprio, perché come si fa a discutere? La discussione aveva senso in un'ipotesi, io sarò maligno, ma veramente un'ipotesi terribile, e cioè la Russia e l'America, e questo lo dicono riviste anche come recente, la Russia e l'America accettassero ispezioni, come si chiamano, on-site, cioè sul posto, cioè che la Russia accettasse che persone americane andassero nelle industrie e nelle installazioni dei missili a verificare quanti missili ci sono, e viceversa l'America accettasse che persone russe andassero a vedere quanti missili ci sono. Voi capite, questo è spionaggio, chiarissimamente spionaggio. Cioè, per arrivare a un accordo di questo tipo le due superpotenze dovevano avere un'intesa politica così forte che questo costituiva chiaramente il primo passo per un dominio mondiale di altro tenore che quello attuale, congiunto nella, però con la figura che c'erano le divergenze ideologiche. Questo è il punto delle trattative di Ginevra che ci è completamente sfuggito con la stampa. Le trattative di Ginevra è un tentativo di un salto qualitativo, un accordo politico, non tecnico, tra le superpotenze per una gestione mondiale che rinnovasse Yalta, specie dopo il golpe di Jaruzelski, e che occultasse l'incapacità delle superpotenze a controllare i propri armamenti, perché a questo oggi stiamo. Da oggi in poi le superpotenze non riescono più a controllare quanti armamenti all'avversario. In questo senso la situazione è nettamente pericolosa. Io non vorrei appesantirvi l'atmosfera con questi dati che capisco bene sono agghiaccianti a me a dirvi e a voi a sentirli. Purtroppo però questa realtà, e questa realtà potrebbe essere dipinta a tinte ancora più forti, non lo faccio, dico rapidamente le cose che riguardano il rapporto ricerca scientifica e guerra, salto quelle che sono le nuove armi, abbiamo già idea della bomba neutroni che è pronta all'uso, basta il comando e viene installata, ci sono tante altre bombe pronte, la famosa è quella sulla quale Reagan sogna, quella laser o a facce di particelle, con la quale lui pensa che potrebbe riuscire a far esplodere i missili in volo, quelli in arrivo, e queste armi potrebbero farlo perché essendo i missili velocissimi, arrivano a migliaia di chilometri all'ora, cadono come pietre dalla stratosfera, ecco, solo dei raggi luce che vanno a 300.000 km al secondo potrebbero tentare di colpire questi missili, altrimenti altri missili non ce la fanno, no? O raggi luce o raggi equivalenti che vanno a velocità di questo tipo, quindi o raggi laser o raggi a particelle, fasci di particelle. Sono armi ancora del futuro, le lasciamo perdere, vediamo piuttosto quello che già c'è. Quello che c'è, c'è un triste passato che è Hiroshima, prima di tutto, sulla quale bisogna ancora insistere, perché anche due giorni fa mi sono litigato all'Istituto Orientale di Napoli con un professore di storia, il quale assicurava addirittura che le bombe di Hiroshima e Nagasaki, lui assicurava che gli studi che aveva fatto erano serviti a salvare 1 milione di persone umane. E perché? Perché se invece delle bombe si fosse cercato di far arrivare il Giappone alla resa, data la grande capacità di resistenza di questo paese di samurai, ci sarebbe voluto 1 milione di soldati per invadere il Giappone e domarlo alla fine. Questa è la balla che hanno messo in gioco le superpotenze dopo aver sganciato due bombe, non una, perché se anche doveva essere dimostrativa ne bastava una, invece due, e una l'uranio e una plutonio, cioè tutti e due tipi che in quel momento si riuscivano a fare delle bombe, quindi ha fatto proprio l'esperienza sulle cavie. Secondo, queste bombe sono state lanciate dopo che Hirohito aveva mandato un messaggio a Stalin perché Stalin intercedesse per la pace con l'America. Stalin non era ancora in guerra con il Giappone, ma guarda caso Stalin non l'ha detto all'America e ha dichiarato guerra al Giappone il 10 d'agosto, che chiarisce anche che tipo di politica si sono fatti sul Giappone. L'America quindi non ha ricevuto questo messaggio, però la CIA aveva intercettato questo messaggio, quindi lo sapeva che Hirohito stava chiedendo trattative di pace. Un gruppo di scienziati aveva chiesto che se le bombe dovessero essere a scopo dimostrativo, le si buttasse ad esempio sul fusigiano, Vulcano che sta sopra Tokyo. Più chiara di questa la potenza della bomba atomica. Questo rapporto è stato rifiutato da un'altra commissione di scienziati che faceva da consulente per il Presidente degli Stati Uniti, il quale non ha accettato questo consiglio e è arrivata a questa determinazione. Quindi in questo senso la responsabilità di Hiroshima e Nagasaki grida vendetta davanti allo Spirito Santo. Se vogliamo prendere sul serio la condanna del Vaticano II per tutte le armi nucleari e le armi di distruzione di massa, di tutte le chiese nel mondo verso la distruzione di massa. Né c'è da far paragoni con Coventry, con Dresda, eccetera. Perché Coventry e Dresda, eccetera, non hanno lasciato 300.000 persone malate che ancora continuano a morire. Che la bomba nucleare è atroce, in questo senso. E mi fermo qua. La responsabilità dei scienziati in questo è gravissima. Sono nate crisi di scienziati notevolissime, la prima è di Einstein, la seconda di Oppenheimer, che sono famose, da questo già vi dicevo è nata la rivista Bulletin of Atomic Scientist. Di fatto però il tentativo che hanno avuto loro di responsabilizzare gli scienziati sin dall'origine della scoperta scientifica, in modo che gli scienziati si preoccupassero anche della ricaduta sociale di quello che stavano studiando, in realtà è fallito durante la guerra del Vietnam. Nel momento in cui gli Stati Uniti si sono sentiti minacciati da questo piccolo paese del sud-est asiatico, praticamente non c'è stata una capacità di resistenza degli scienziati che sono apparsi totalmente coinvolti nella corsa agli armamenti contro il piccolo Vietnam. È stata creata una divisione Jason di scienziati premio Nobel per studiare nuove armi contro i vietnamiti. E questi scienziati si difendevano dicendo che come il soldato preme il grilletto e usa il suo dito, così lui usava la sua testa per inventare nuove armi. Che differenza ci faceva? Serviva la patria come soldato. Questa è stata la difesa di fronte alla contestazione che si è creata anche a livello europeo, a Roma ad esempio, c'è stato un episodio. In questo senso quindi il legame scienza-guerra da quel momento in poi è diventato senza più discussioni di fondo, se non da parte di piccoli gruppi minoritari. E in questo senso le affermazioni che avvengono in questi ultimi tempi, che cioè i tecnici sono i principali responsabili della corsa agli armamenti, sono più che valide, perché sono i tecnici che hanno invenzioni continue e come tali le sottopongono e forzano perché vengono accettate, perché fanno parte di un'istituzione come fabbriche d'armi o come grossi istituti nazionali per la ricerca di nuove armi, che vanno avanti e prendono finanziamenti solo se producono, e più producono più prendono finanziamenti, più si espandono. Questo è un bel lavoro, è ottima ricerca e quindi ottimi profitti da parte dei dirigenti, ma lo scienziato è singolo, è tutto contento. Thomas Sime, l'avete conosciuto, no? Lui dice che quando riuscì nel Vietnam a centrare gli obiettivi con la precisione di metri, fece insieme a tutti i suoi compagni una festa come se avessero vinto la partita di un pallone. Che pensava che dietro la bomba che esplodeva c'erano dei morti? No, scusami, di fuori. Aveva fatto una bella ricerca e gliela data bene. Punto e basta. Non bisogna pensare allo scienziato nella vecchia maniera, allo scienziato disinteressato. Dopo la bomba atomica, tutti i politici sono corsi dietro agli scienziati, perché è chiaro che avere dei personaggi che con un'invenzione riescono a decidere una guerra, vi rendete conto che è molto utile. La caccia a von Braun, ad esempio, è stata significativa. Quindi in questo senso i finanziamenti per la ricerca scientifica sono stati massicci e lo scienziato capo non è più lo scienziato disinteressato per il bene dell'umanità, cose di questo tipo, è un manager. C'ha delle ricerche, c'ha gruppi di 10, 20, 50 ricercatori, deve farli fruttare, e lui deve presentarsi ai politici, ai finanziatori, deve saper presentare queste ricerche in linguaggio accessibile, deve avere un rapporto col pubblico per gestire una grossa impresa. Quindi è diventata un'istituzione la scienza, non è una cosa nella quale dobbiamo pensare di Marconi che con la sua nave Lettera si metteva a lanciare segnali, perché sono cose del passato in questo senso. Quindi la frase più significativa è che basta espandere al limite la ricerca scientifica, i frutti militari ne sono la logica conseguenza. Di uno che era legatissimo a questa ricerca militare, che a questo punto perché lui non se ne preoccupava proprio di andare a cercare applicazioni in Italia, venivano inevitabilmente. In questo senso, allora, le cifre che vi posso dare sono abbastanza allarmanti. Un quarto degli scienziati nel mondo lavorano per la guerra, negli USA sono 48%, un dato preciso, cioè uno su due. L'articolo della rivista di fisica che riportava questo dato diceva: a questo punto, chi non volesse collaborare con i militari c'ha due scelte all'università: o non insegna più o insegna male. Perché se uno su due dei suoi allievi va con i militari, a questo punto lui o scompare, o a questo punto lo fa apposta a insegnare male, perché vengono fuori dei cattivi laureati, non dei buoni laureati. È un paradosso, ma è chiaro che questa cifra non permette altre alternative. 5 milioni di dipendenti al Pentagono in USA, non c'è più distinzione tra ricerca pura e ricerca militare. Il paravento che fino ad ora si è adottato è che la ricerca militare è ricerca applicata, e quindi lo scienziato puro non aveva responsabilità. In realtà questo non è più vero, perché interi settori della ricerca pura sono stati coinvolti anch'essi, perché la ricerca militare è diventata molto sofisticata da una parte, e dall'altra le ricadute tecniche avvengono con facilità. Per cui, se voi girate istituti di matematica e di fisica, vedrete che ci sono scuole NATO su argomenti i più strampalati che potete pensare. Se un po' poco intendete di ricerca scientifica, vedete che sono finanziate scuole su argomenti di geodinamica, equazioni differenziali del terzo ordine, cose più assurde, teoria degli insegni, qualsiasi cosa viene finanziata. Il militare sa che la guerra, secondo lui, verrà vinta da chi ha la ricerca scientifica più avanzata, non solo quella che ha la produttività massima in termini industriali, ma anche quella che può migliorare più rapidamente, che ha maggiore accelerazione. L'ultimo dato è il più impressionante: il 70% della ricerca, dei finanziamenti ricerca e sviluppo, cioè per la scienza e per l'applicazione tecnologica, negli Stati Uniti il 70% è militare. Quindi la parte militare non è più una parte limitata, il 70% del finanziamento statunitense per ricerca e sviluppo è militare. Voi capite che di fronte a queste cifre il discorso che vi facevo all'inizio è centrale, cioè non possiamo accettare a questo punto un settore difesa così com'è, perché a questo punto voi capite bene che difesa e società sono strettamente legate, se non altro attraverso la ricerca scientifica, e quella ricerca scientifica che noi tutti finanziamo, che noi tutti supportiamo con la nostra intelligenza, con i nostri figli, andiamo a studiare cose scientifiche perché è bello, perché è una cosa buona per l'umanità, in realtà viene storta a fini militari. Quindi a questo punto la guerra, il problema della pace, non sono problemi sovrastrutturali o laterali a questa nostra maniera di vivere, sono internamente connessi a questa struttura di vita. In questo senso, quindi, allora c'è da fare un discorso in generale sulla società. Io a questo punto non lo so, penso che forse è meglio che mi fermo qua, per dar spazio a domande e approfondimenti su quelli che sono dati di partenza, e poi questi altri punti eventualmente li sviluppo man mano che rispondo. Penso sia meglio così, piuttosto che attaccare un altro discorso che vi può stancare prima ancora che avete digerito questi dati. Tenore, che cosa intendo? Cioè, la quantità?
La quantità di spesa che viene investita in Italia per conto di ricerca.
Questo non glielo so dire, questo confesso che non glielo so dire. È una cifra comunque che è, ecco dunque, sul prodotto nazionale lordo si fa il conto nei paesi più avanzati che lo 0,2% del prodotto nazionale lordo dovrebbe essere devoluto alla ricerca scientifica. Queste erano le valutazioni che si davano negli anni 60 affinché la società progredisca. In realtà l'Italia è a un livello inferiore allo 0,1%, qualcosa di questo tipo qua. Perché? Perché gli Stati Uniti riescono a reggere questo ritmo, e neanche loro poi lo reggono, perché alcuni dubitano che questo livello di finanziamenti sia veramente produttivo, non serva semplicemente a gonfiare un settore. A quanti miliardi corrisponde a questo? Ecco, questo non glielo so dire. Però ecco, è un impegno grosso. E quello che le so dire è che la struttura del finanziamento della ricerca scientifica in Italia è molto a favore della fisica rispetto agli Stati Uniti, dove invece c'è maggiore prevalenza per la biologia, cose che quindi siano più facilmente applicabili alla società. In Italia, come paese che diciamo è un po' più arretrato come finanziamento e come evoluzione, allora si è privilegiato molto e si continua a privilegiare molto la fisica secondo schemi che negli Stati Uniti erano fino a 15 anni fa. E un altro settore anche fortemente privilegiato è quello spaziale italiano, per le famose imprese spaziali europee, l'Ariane eccetera, per cui mandiamo ogni tanto un missile che qualche volta funziona, tante volte non funziona.
Ha detto varie volte della stampa, ma è possibile che neanche la stampa di sinistra sia sensibile a questi problemi qui, a denunciare queste cose qui?
Io c'ho un episodio recentissimo, le dicevo prima dell'inverno nucleare. Il primo di aprile, sarà che era il primo di aprile, non lo so, ma il Manifesto è uscito in prima pagina con un articolo su quattro colonne in fondo pagina sui rifugi antiatomici, in cui si raccontava come il giornalista venisse accolto con tanta gentilezza a Firenze da questa ditta costruttrice dei rifugi antiatomici e si raccontavano tutte le meraviglie dei rifugi antiatomici, senza nessuna nota critica, se non in fondo il giornalista che chiede al costruttore, dice, ma lei, al progettista, lei ci starebbe qua dentro? Ah, dice, no, io morirei di paura prima ancora che scoppia la bomba, la guerra atomica. Punto.
Sì, però è un'informazione, no?
C'è una funzione politica fondamentale, quella di instillare la mentalità della gente che dalla guerra nucleare ci si può salvare, il punto fondamentale a cui tutti i governi vogliono arrivare e contro cui i medici, e l'avete il libro là, combattono a spada tratta, perché dicono l'unica cosa che riusciremo a fare è l'eutanasia dopo una guerra nucleare, ovviamente, se anche sopravviviamo noi. E sono sorte associazioni di medici in tutto il mondo fortissime, solo in Italia l'ultimo, siamo arrivati finalmente, arrivati, ma in America e in Germania sono associazioni formidabili. Quindi il primo problema del rifugio antiatomico è proprio questo di distillare questa propaganda, e voi capite bene che il ricco di fronte alla prospettiva che con 50 milioni lui si salva con la sua famiglia insieme allo Iottis si fa il rifugio antiatomico, il che mette in moto un ciclo economico che serve a certa gente, quindi c'è tutto. Ora, io posso capire che il Manifesto si interessa ad un ciclo, ad un settore economico, sia pure strano come quello dei rifugi antiatomici, ma dovrebbe occuparsi dal punto di vista degli operai, cioè dal punto di vista di uno che paga quelle famose tasse, lui solo, in tutta Italia, e certamente non avrà mai 50 milioni da spendere in un rifugio antiatomico. Quindi c'è ben da fare ironia su una cosa del genere. Per di più, il Manifesto non ha mai dato la notizia che c'è l'inverno nucleare a questi livelli, per cui il rifugio antiatomico che è progettato per sopravvivere per 14 giorni senza riscaldamento, prendete conto, veramente, una patacca di quelli spaventosi. Allora io ho mandato una lettera, io sto guardando ogni giorno, ce l'ho mandata il 3 di aprile, cioè voglio dire, scusi, finito. Con questo non voglio dire che il Manifesto è pagato dalla CIA, no? Ovviamente. Ma voglio dire che sulla stampa, purtroppo, noi ci facciamo molte illusioni e pensiamo ancora una volta i giornalisti con quella indipendenza, quella libertà, quella capacità, quella aggressività che forse in alcune occasioni riescono ad avere, ma non, in generale non hanno. E quindi in questo senso dovremmo avere più capacità noi di interagire, che non sperare che poi il giornale riesca a fare.
Ma in generale, se non mi sembra più tosto che da una mancanza di cultura.
Lei che cosa vuol dire? Lei vuol dire che a livello di persone semplici, come siamo tutti quanti noi, io compreso.
Per esempio, c'è pure magari che si interessano eventualmente magari di concludenti problemi della cultura, ma che su questo campo specifico sono assolutamente analfabeti. Come sono io, in me vibra l'interesse, la consapevolezza di questa ignoranza colossale e fraudolenta, perché è assolutamente pericolosa per noi che abbiamo tra l'altro non solo la società davanti a noi, ma anche figli, famiglie, nipoti, eccetera. E quindi è evidente che fosse drammatico, non l'esigenza di essere informati, non so, ma di lottare negli ambienti dove operiamo, scuola, eccetera, eccetera, e fare qualche cosa di assolutamente doveroso e di utile. Però eccoci qua.
Certo, signora, ma guardi, su questo le posso rispondere sulla base di due articoli che sono usciti recentemente proprio su quella rivista che dicevo prima, il Bulletin Atomic Science. Uno è un'indagine su quello che gli statunitensi sanno a proposito delle armi nucleari. E viene fuori che più del 40% degli statunitensi non sa che cos'è Hiroshima e Nagasaki. È un'indagine fatta con i fiocchi e contro fiocchi. E c'è veramente da impallidire. È la cultura americana. Primo. Secondo, un altro è un articolo fatto dal direttore di Harper's Magazine, che è uno dei maggiori mensili, credo, americani, il direttore, il quale ha fatto una prima indagine sul segreto che ha circondato le stragi di Hiroshima e Nagasaki in questi 40 anni. Ora, la cosa è impressionante perché, lo leggevo oggi anche sul Mattino di oggi, c'era, che per tutto un periodo nel Giappone non era possibile nemmeno parlare di bomba atomica. Hanno dovuto inventare un nome falso, come la luce del cielo che cade giù, una cosa di questo tipo, per indicare l'effetto che è avvenuto a Hiroshima e Nagasaki. Perché? Perché questa era propaganda anti-americana. E voi lo sapete, anche il film Profezia, questo che dovrebbe essere girato dopo, è un film che è stato ottenuto perché per una legge americana sono state liberalizzate queste cose per pressione popolare da una certa data, e allora i giapponesi si sono tassati e hanno comprato le riproduzioni dei materiali che gli americani avevano e hanno ricostruito questo film, quel documentario lì. Ma fino a quel momento tutto questo, che era stato fatto da americani, dalla truppa americana che girando il Giappone, dovendo inneggiare la vittoria americana sul Giappone, è capitata pure Hiroshima e Nagasaki, e il capotruppa ha forzato la truppa, perché la truppa non voleva filmare questo orrore, ha forzato la truppa a filmare, anche questo è stato mantenuto in segreto come materiale di propaganda anti-americana. Il direttore di Harper's Magazine concludeva dicendo che dopo questi episodi, e ne citava abbondantemente altri, dopo questi episodi c'è un'unica e sola conclusione, per quanto è amara, che la società statunitense non può continuare a essere nucleare e nello stesso tempo democratica, perché le due cose vanno in contrapposizione. Il nucleare richiede il segreto, richiede che la popolazione non sappia, che si muoia milioni di persone senza essere coscienti, o inneggiando viva l'Italia, cose di questo tipo, c'è con Sali Tabacchi scritto sopra, e dall'altra parte la democrazia richiede che la persona sia cosciente, partecipi alle decisioni, eccetera, eccetera. E diceva, a questo punto le due strade sono divaricate, e o gli Stati Uniti rinunciano al nucleare, oppure la democrazia nella nostra società certamente finisce. C'è della gente che ritiene che gli Stati Uniti non sono stati mai democratici, va bene. Noi comunque ci riferiamo a questo concetto di democrazia che, bene o male, comunque negli Stati Uniti ha funzionato, vedi ad esempio il Movimento per la Pace, che è nato, ha potuto svilupparsi, ha potuto impegnare metà del Parlamento statunitense contro Reagan, il che io lo vorrei ripetere in Italia perché ancora non ci siamo arrivati. Quindi Sarà criticata la democrazia statunitense, però quindi in questo senso la sua osservazione sottolinea il fatto che noi siamo stati premuti per 40 anni a non pensare a Hiroshima e Nagasaki, alle responsabilità che ci sono da parte delle superpotenze, che sono crimini nazisti, come diceva Russell, e per di più a inneggiare all'era nucleare come l'era della felicità. Chi ha un po' di capelli bianchi si ricorda le bellissime illustrazioni della felicità nel mondo che sarebbe avvenuta con le centrali nucleari. Questo lo ricordate tutti. Solo adesso che le centrali nucleari sono state un fallimento economico, e lo denuncia Times, non lo denuncia Gianni Mattioli, no? È il Times che dedica la copertina e scrive nacque a la bancarotta nucleare. Solo adesso allora noi vediamo che chiaramente del nucleare è rimasta solo la faccia militare, mentre prima invece ci presentavano solo la faccia del civile per il benessere dell'umanità intera. E quindi in questo senso noi abbiamo vissuto, si può dire, un lungo sogno nel quale ci siamo illusi di essere entrati in una nuova era di felicità e di benessere per tutta l'umanità, e il sogno che però oggi ci porta a un risveglio abbastanza amaro e duro. Quindi in questo senso è giustissima la sua osservazione. D'altra parte la morale è molto semplice, era quella che diceva lei: dobbiamo renderci coscienti di questa situazione e ribaltare, cioè riprendere in noi l'informazione, la capacità di informazione, perché solo da parte nostra può venire una soluzione di queste cose. Non nostra mia universitaria, nostra di tutti. Perché questo pandemonio di 50.000 bombe nucleari non è che si risolve così: decidessimo domani di eliminare le bombe nucleari, ma non sappiamo dove metterle. Sia chiaro questo, Cioè, quello è il materiale radioattivo. E come tutto il materiale radioattivo, non lo possiamo buttare in mare, che inquina al mare. È come il problema delle scorie delle centrali nucleari. Sia chiaro, insomma. Quindi, in questo senso, il problema della pace è un problema globale, per cui o tutta la società si organizza in questo senso per avere un salto qualitativo nella storia, oppure qualsiasi gruppetto di terroristi andrà nel deposito delle scorie e si può realizzare una bomba. Dopodiché noi avremmo eliminato gli centrali, eccetera, però un gruppetto qualsiasi, ben armato, di paracadutisti. Quindi in questo senso o c'è una decisione della popolazione, non del generale o di qualche politico o di qualche partito. E in questo senso quindi il discorso del nord e del sud, della base del vertice, chiarissimamente.
Occorrerebbe una solidarietà tra noi, la capacità di fare i gruppi, di conoscerci, di oltrepassare le frontiere. C'è una solidarietà tra noi che è esattamente il punto focale su cui falena una difesa non avviene. Quindi in questo senso mi pare che si ritrovi esattamente nel punto centrale della questione. Cioè le bombe nucleari sono esattamente l'opposto. Le bombe nucleari sono quelle cose delle quali sono incaricate dei generali a cui noi abbiamo affidato tutta la nostra difesa e alla quale poi noi non pensiamo più, rispetto alle quali il generale decide vita e morte nostra e degli altri, a suo giudizio e a sua sinistra. E magari il calcolatore è giusto. I due modelli di società sono proprio due polarità estreme. Una, la completa delega, magari a una macchina, con i rapporti umani totalmente rovinati in una ideologia consumistica che si porta ognuno a fare i fatti propri, a volersi, a pensare a campare fino a che dura, salvo che un giorno poi e buonanotte, e l'altro invece che vuole basarsi sulla solidarietà della gente, sia per le difese da malattie, quindi tu parlavi anche di assistenza, sia per quello che significa vita umana, perché la vita umana è ricca quando è ricca di rapporti umani, non di cose. E questo certamente noi lo capiamo, ma non tutti lo capiscono, su questo che si gioca di quel discorso, sia anche come difesa rispetto al nemico, perché è la solidarietà della gente che riesce a vincere.
A me è impressionante che lo diceva Enrico Tagnoletti, il capo della resistenza toscana, che diceva: noi durante la resistenza abbiamo preso il mitra, è vero, però noi abbiamo preso il mitra, ma ce lo siamo potuti permettere perché dietro di noi c'era tutta la popolazione che solidarizzava con noi. E solo perché c'era questo tessuto sociale che noi abbiamo potuto fare delle azioni militari contro i tedeschi. E se ci pensate, in Vietnam è la stessa cosa, in Nicaragua è lo stesso stato. solo se c'è una solidarietà popolare. Il Che Guevara è morto perché si è paracadutato in un posto dove non c'è la solidarietà della gente. Questo è il valore fondamentale ed è la grande forza di solidarnosci in Polonia, che giustamente significa questo. Quindi in questo senso i due modelli sono proprio chiarissimi. Solo che il modello nucleare si basa su una razionalità pseudoscientifica, permettetemi che uso questa parola, di numeri, di cifre, di apice della ricerca scientifica, il nucleare di Einstein, eccetera, eccetera, mentre un modello di solidarietà si basa sulle persone, quindi non è quantizzabile. E quindi in questo senso subisce tutte le critiche, di dire ingenui voi, vi voglio vedere, se uno arriva con la pistola cosa fa, e cose di questo tipo. E in effetti noi però giriamo senza pistole in un mondo che è ben armato. Camorra e cose, ma perché ci credo, e come me credono tutti voi e tanti altri. In questo senso io però, ecco, io credo che c'è un grande motivo di speranza, non lo faccio, ma perché veramente storicamente è così. Noi ci abbiamo metà dell'umanità da mettere in gioco, le donne, voi. Non sono state mai messe in gioco nella difesa. Cioè la storia della difesa ha sempre visto escluse le donne, salvo episodi rarissimi, e dopodiché sono state cancellate. Comunque la difesa occidentale ha sempre escluso sistematicamente le donne. Per cui c'è una razionalità, una maniera di fare, una maniera di collegarsi, che è tutta da reinventare. E che oggi ci sia stato il processo a Comiso, le donne base, che hanno fatto il blocco, che a Common Greenman le donne abbiano preso iniziativa. Questo è un segnale, non è una moda, non è un... Lo vedete, siamo dentro la storia. Con questi fatti, non è che siamo fantasticanti, ci siamo dentro. Sono i generali che stanno vivendo come antichi burosauri, una mentalità antiquata che probabilmente scomparirà con un colpo di spugna se il Padre Eterno ce lo permetterà. Ma noi stiamo costruendo passo passo quello che è un nuovo senso storico. Quindi in questo senso non vorrei assolutamente che questo finisce con un senso di scoraggiamento, perché c'è da scoraggiarsi giustamente per prendere coscienza di queste informazioni, perché dobbiamo sapere che il compito è estremamente serio, ma c'è anche da tenere presente che metà della popolazione non è stata fino ad ora in gioco in questo discorso. E c'è un altro punto che unisce strettamente scienza e guerra, che di solito non si dice mai, e che è veramente meraviglioso. Per chi ha letto la Bibbia, c'è il paragone esatto del Mar Rosso, del passaggio del Mar Rosso. Noi forse il Mar Rosso l'abbiamo già passato, non si pensa mai. Non si pensa mai che le bombe nucleari americane furono costruite su sollecitazione, pensate addirittura di Einstein, pacifista e anarchico. Perché? Perché si temeva che Hitler arrivasse per primo alla bomba nucleare. Perché gli scienziati tedeschi erano i più avanzati nella fissione nucleare. Hans e Strassmann c'erano arrivati nel 1936, prima ancora della Seconda Guerra Mondiale. Quindi era naturale che i tedeschi, i nazisti, arrivassero alla bomba atomica. Einstein lo sapeva, Bohr lo sapeva, tutti i rifugiati, Fermi lo sapevano. E tremavano questo pensiero, giustamente. Perché c'era, immaginatelo cosa significava Hitler con le V1, V2 e le bombe atomiche. Le V1 e le V2 sono i Cruise, eh? Incluso il professionista V2. Quindi V2 più bomba atomica su Londra e su tutto il mondo, vi rendete conto cosa significa? Per questo Einstein ha bruciato i suoi ideali pacifisti per spingere che si facesse la bomba atomica. Non si è capito mai perché, non c'è un motivo per cui Hitler non sia arrivato alla bomba nucleare. Non c'è spiegazione storica. C'è qualche scienziato che si è gloriato che lui avrebbe fermato, ma non regge. Non c'è spiegazione storica. La Seconda Guerra Mondiale si è conclusa senza che Hitler avesse la bomba atomica. Chi ci ha salvato da questo? Non lo so. E guardate che nemesi storica. Queste bombe atomiche statunitensi, nate per difenderci da quella di Hitler, hanno fatto un lavoro esattamente da Hitler. Questo proprio a dire cosa significano le armi difensive, no? Arma nucleare statunitense fatta giusto per difendersi da Hitler è diventata un'arma offensiva. perché le armi sono armi, non c'è discussione. Ma se il Mar Rosso noi lo dobbiamo passare, l'abbiamo già passato. Perché già una volta noi, chiaramente rendetevi conto cosa sarebbe stato, noi oggi non saremmo stati qua se Hitler avesse chiuso la Seconda Guerra Mondiale con le armi atomiche. E non c'è spiegazione storica.
Ma se ne parlava, professore, sentivo parlare, andavo a scuola, eccetera, sentivo parlare di armi indistinte, dell'arma, dell'ultima arma, dell'arma segreta. Io e mio marito, che siamo naturalmente della stessa generazione, e allora negli ultimi anni della guerra, quindi perché eravamo nelle scuole medie, io mi ricordo benissimo di quest'arma segreta della quale si parlava e della quale tutti eravamo terrorizzati. Quindi era una realtà, perlomeno si sentiva nell'aria.
Sì, sì, no, ma io mi ricordo un libretto di divulgazione scientifica scritto da un'italiana del 35-36 che prevedeva la possibilità di arrivare a una bomba atomica,
sì.
Solo che diceva speriamo che non ci arriveremo mai. Ma era ben chiaro dal 36, sicuro dal 36, da quando si è rotto per la prima volta artificialmente il nucleo dell'uranio, che si poteva arrivare a una bomba atomica. Erano problemi tecnici, due problemi, ma come problemi tecnici?
Si attendeva.
Quindi era chiaro questo
processo. Che quando c'era il bombardamento, quando c'erano i bombardamenti, io ero vicina e stata rasa al suolo, e mi ricordo che molti che si dirigevano alle guerre antiaeree, eravamo sfollati nelle montagne, eccetera, dicevano sì, ma i tedeschi hanno l'arma segreta. E c'era, e quindi questa speranza alla quale lei si lega era una cosa che veramente era così.
Per un momento voglio fare come si dice la parte del diavolo, no? Cioè effettivamente da parte di molti che accentuano la difesa nucleare come razionale, come necessaria, c'è questa obiezione di fondo. Come l'Italia del passato, per uno che accetta che il nemico sia sempre in qualche modo diabolico, no? Quindi è un Italia impotente. Immaginate voi se i russi, i cosacchi li vengano a bevere alla San Pietro, si diceva, io non c'ero, ma una cosa lente turiste, che qualcuno l'avrà sentita proprio, e viceversa diranno, non so in che termini, perché non sono in grado di dire quali, diciamo, gli istinti, di dire quali paure muove l'animo dei bambini o degli adulti sovietici pensando agli americani, non lo so, ma qualcosa di simile sicuramente glielo avranno instillato, no? Quindi il nemico è sempre in qualche modo un Hitler impotente, cioè un demonio. Ora, a parte che possiamo fare un'analisi storica più precisa, come tu hai fatto, un conto è dire che anche la democrazia americana è imperfetta, eccetera, però una forma di democrazia che ha delle autodifese, eccetera, un conto è parlare dei sistemi totalitari, Hitler, ce l'abbiamo chiaro per... Però rimane, voglio arrivare, forse sono un po' troppo allungato, ma il nocciolo è questo. La difesa non violenta, no? La non accettazione delle armi nucleari presuppone anche il rischio e l'accettazione di questo rischio che ci sia un Hitler che abbia in mano una maggiore forza scientifica, nucleare, tutto quello che vogliamo, e che possa in qualche modo imporsi. Perché la gente, molta gente, buona fede credo, no? È davanti a questo che dice sì, però loro, gli altri, il nemico, hanno... possono avere, se noi ci disarmiamo, se noi facciamo l'obiezione di coscienza, se noi facciamo l'obiezione alle armi oppure il disarmo unilaterale, l'altro ne approfitta di ciò che fa. Ecco, io vorrei tutto soffermare perché mi è sembrato nelle tue parole, no? Di cogliere un profilo di sollievo che lo condivido, ma insieme anche di dire andiamo a scappare da Hitler, adesso non so più esprimere, ecco, con molta semplicità, insomma, voglio dire, mi sembra una contraddizione, ecco.
Ma non so, a me sembra che hai preso in metà del discorso che ho fatto. Nel senso, io ho detto, immaginate cosa sarebbe successo se Hitler avesse avuto le bombe nucleari. Fatto sta, e questo è il fatto, fatto sta che abbiamo passato il Mar Rosso, la seconda guerra mondiale. Perché il mare si è aperto davanti a noi e siamo passati indenni da questa brutta avventura, sono prese solamente due città giapponesi. E altrimenti sarebbe stata ben altra cosa. Ora, durante questo discorso tu hai preso solo l'aspetto che nel mondo ci può essere un dittatore armato di armi nucleari. Per me l'aspetto che valeva era che abbiamo passato il Mar Rosso, che è un dato storico.
Io quello l'ho presupposto, veramente non l'ho detto tanto per dire, veramente.
Comunque non lo voglio togliere quello che tu dici, no, però per me è importante sottolineare questo, che è un dato storico, per cui il Padre Eterno quanti miracoli ci deve fare a noi? Saremo come quelli di Catania, che stiamo sempre a chiedere miracoli. Sarà ora che ci diamo una mossa, come si dice a Napoli, no? Quindi in questo senso forse ci dobbiamo dare una spinta a noi che non aspettare il Padre Eterno ci risolve le cose, perché già ce l'ha risolto una volta. Quello che tu dicevi, intanto, ecco, deve essere distinto tra un dittatore che in una guerra nella quale solo si mormora che ci potrebbero essere armi segrete, riesce ad avere armi di questo calibro, e invece la situazione di oggi in cui non siamo in guerra e non siamo in quella situazione di ideologia disastrosa come era quella di Hitler, che teorizzava esplicitamente la distruzione di milioni di persone perché non era di razza ariana. Ricordo che il discorso della civiltà ariana era quello della distruzione delle razze concorrenti, no? Quindi era proprio teorizzato a priori. Ora, le cose sono distinte in questo senso. Su questo io ti vorrei dire alcune cose che però vorrei farle precedere da una considerazione. Per me è molto importante aver scoperto che durante la rivoluzione francese c'è stato un periodo, qualche anno, con tutte le luci e ombre della rivoluzione francese, c'è stato qualche anno in cui si è messa in atto una difesa alternativa a quella a cui siamo abituati.